Andiamo senza sigla, un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Polare. Questa è A come Atlante, e come ogni lunedì, e A come America Latina. Una buona giornata e un saluto al nostro Alfredo Somozza.
Buongiorno Sciauchi, buongiorno ascoltatrici e ascoltatori.
Eccoci Alfredo, purtroppo abbiamo un problema con diciamo, i soliti suoni che cerchiamo di mandare in questa mezz'ora. Io partirei, visto che era una delle notizie della settimana, l'abbiamo trattata la settimana scorsa, in Colombia il presidente Gustavo Petro praticamente ha fatto una forzatura. Addirittura ha firmato un decreto per indire un referendum diciamo sulla riforma del lavoro perché era contrario il Senato. Alla fine il Senato si è piegato perché sapeva che quel referendum Gustavo Petro vinceva, diciamo, con una maggioranza schiacciante. Quindi alla fine ha pagato, diciamo, la sua strategia.
Ma sicuramente ha stanato il Parlamento che, come dicevamo settimana scorsa, stava boicottando tutte le leggi di riforme proposte da Gustavo Petro. Ricordiamo che, come abbiamo già detto, che il sistema politico colombiano elegge in 2 turni, con un secondo turno il Presidente della Repubblica, ma il Parlamento viene eletto in modo proporzionale al primo turno. Quindi Petro non è una maggioranza propria, ma una maggioranza che va costruita volta per volta in Parlamento. Ecco, dopo che Petro ha firmato il decreto appunto per fare una consultazione popolare, creando anche tante critiche sul fatto se fosse costituzionalmente corretto, eccetera, eccetera, diciamo, ma il sasso nello stagno ha funzionato perché nel giro di, credo, nemmeno una settimana scarsa, il Senato ha licenziato questa riforma che non è esattamente quella di Petro, ovviamente, perché è frutto anche di una mediazione, ma che diciamo che va abbastanza bene, anzitutto perché la prima legge organica che ha la Colombia su questo tema. E prevede una serie di misure che sicuramente sono quelle che voleva Petro, come ad esempio l'aumento della retribuzione per i lavoratori che lavorano i giorni festivi e la domenica, il pagamento cioè maggiorato delle retribuzioni per chi lavora di notte, la flessibilità viene limitata la flessibilità rispetto alla possibilità di contrattare qualcuno, viene introdotto l'apprendistato, che è qualcosa che in Italia conosciamo, vengono create anche delle figure di sostegno alle donne, e quindi sostanzialmente va a incidere su diversi settori. Addirittura è stato stabilito che le lavoratrici domestiche, che in un paese latinoamericano sono sempre tantissime, lavoreranno 8 ore. Cioè, può sembrare paradossale, ma viene stabilito adesso che le collaboratrici domestiche lavorino 8 ore, perché in questi paesi di solito le collaboratrici domestiche vivono nella casa del datore di lavoro e lavorano, non dico 24 ore, ma circa. E viene anche introdotto un qualcosa che conosciamo in Italia, che è quello dell'assunzione obbligatoria ogni 100 impiegato di due persone con disabilità. Quindi è una riforma sicuramente positiva, alla quale viene fatta una, non una critica, ma viene ricordato da una serie di osservatori il fatto che questa è una legge che riguarda il lavoro formale, ovviamente, cioè andrà a regolare il lavoratore formale, cosa vuol dire? Le persone assunte regolarmente, mentre secondo una più recente indagine del DANE, che è un istituto di un po' come l'Istat colombiano, l'equivalente dell'Istat in Colombia, il 56% dei lavoratori del paese, stiamo parlando di circa 13 milioni di persone, lavorano nel mondo del lavoro informale, cioè lavorano in nero sostanzialmente. Quindi una legge che migliora le condizioni di chi lavora in regola in Colombia, ma non va mai dimenticato che chi lavora in Colombia sono la minoranza, cioè sono il 44% contro il 56% che lavora fuori d'ogni regola. Quindi ecco un'altra cosa che si dice adesso è fatta questa riforma del lavoro, cosa bisogna fare per ridurre l'informalità nel lavoro, cioè quali incentivi, quali meccanismi, quali controlli. Beh, su questo ovviamente è un tema che resta aperto, ma Petro, diciamo, che ha vinto il duello politico con il Parlamento e adesso diciamo che questa riforma comunque sia porterà il suo nome e non sicuramente quello di chi in Senato aveva temporeggiato per evitare che venisse approvata.
Se disculpó por no poder desarrollar esta reunión bilateral. Incluso me dijo, no puede pasar por Washington de regreso a México. Le dije, bueno, no lo tengo planeado y además pues hay muchas cosas en México, pero ya en otra ocasión habrá la oportunidad de reunirnos. Y yo le hice un planteamiento en
Questa
ese
è la solita tradizionale conferenza stampa del mattino della presidenta messicana Claudia Sheinbaum, che ha raccontato la sua telefonata con Donald Trump. Dovevano vedersi al G7 in Canada e poi lui, come ricordiamo, se n'è andato con un giorno o 2 giorni di anticipo, quindi alla fine l'hanno chiusa con una telefonata che non è andata male.
No, anzi, a parte che Claudia Sheinbaum, che è la presidente del Messico, parla in questo modo molto sereno, molto calmo, ma quando si sente parlare di queste di questi contatti che ha con Donald Trump, che non vengono mai smentiti dalla Casa Bianca, quindi li possiamo prendere per buoni le versioni di Claudia Sheinbaum, dà l'idea di un po' l'ammaestratore, l'addestratore delle belve al circo. Perché, oltre al fatto che diciamo, la politica, la diplomazia di Sheinbaum rispetto agli Stati Uniti, rispetto a Trump, che non è stato mai insultato né mai considerato i mali dell'umanità, ma è stato considerato semplicemente il presidente del principale partner economico reciproco, perché per gli Stati Uniti il Messico è il primo partner economico e per il Messico lo stesso, e questa, diciamo, strategia della serenità con la quale lei affronta questi problemi sta portando dei grandi risultati per il Messico, anzitutto per quello che riguarda i dazi, sui quali sono stati diversi congelamenti ed è tutto diciamo, è tutto da vedersi come finirà, ma in questa telefonata della quale ha riferito Claudia Sheinbaum, ha proposto al Presidente degli Stati Uniti un accordo che non riguarda il commercio, ha detto teniamolo separato da quello col commercio perché su quello c'è già un accordo, tra l'altro che era stato rinegoziato da Donald Trump quando era stato Presidente la volta precedente, ma sicurezza, migrazione. Parliamo di questo, visto che per voi il Messico è un problema per quello che riguarda la sicurezza e le migrazioni, facciamo un accordo quadro su questo e sul quale Trump ha detto che sarebbe disponibile. Quindi un Trump che è disponibile a negoziare è già in sé una notizia, ma se vogliamo la nota di colore della telefonata è che lei ha approfittato per fare la morale, perché cioè, durante questa telefonata Donald Trump è stato obbligato, tra virgolette, da lei a riconoscere che negli Stati Uniti ci sono messicani e famiglie messicane che sono da molti anni che vivono lì, che lavorano per gli Stati Uniti, che lui conosce di queste famiglie e che lavorano per il bene degli Stati Uniti. Quindi in qualche modo gli ha strappato una dichiarazione nella quale dice sì, comunque so che ci sono tantissimi messicani e messicane che vivono qui da noi e che lavorano per il bene degli Stati Uniti. Quindi in realtà è una telefonata di distensione in un mondo nel quale le tensioni aumentano, una telefonata con una grande distensione, pare che Trump addirittura l'avesse detto io devo rientrare negli Stati Uniti, ma se lei vuole, tornando in Messico, può fermarsi a Washington. Lei ovviamente ha detto di no, si sono sentiti al telefono. Comunque, non si sarebbe mai detto, probabilmente, alla fine il paese col quale non soltanto, diciamo, ha dei rapporti normali in questo momento, ma col quale non ci sono tensioni, malgrado tutto, è proprio il Messico, nel quale c'è un governo di segno politico totalmente opposto rispetto a Donald Trump.
Violeta Barrios de Chamorro, la primera mujer en convertirse en presidenta de Nicaragua y de todo el continente americano, falleció la madrugada del sábado a los 95 años, en Costa Rica. Su familia, a través de un comunicado, informó de la noticia.
Dal canale della giornalista messicana Carmen Aristegui, la notizia della morte dell'ex presidente del Nicaragua, Violeta Chamorro.
Una donna incredibile, una storia che ci riporta nelle lotte del Novecento. Violeta Barrios Chamorro è morta in Costa Rica, dove era in esilio in questo momento, 95 anni, per una malattia che da molti anni l'aveva colpita, ed è stata la prima presidente donna eletta in America Latina che prima non era stata moglie di un ex presidente, perché prima di lei era stata presidente in Argentina Isabelita Perón, ma era la vedova appunto del generale Perón. Lei arrivò proprio per merito proprio. La sua carriera politica, si può dire, inizia nel 1950, quando sposa Pedro Joaquín Chamorro, che era il proprietario del quotidiano La Prensa. La Prensa è storicamente la testata più importante del Nicaragua, è una delle più importanti dell'America Latina, è un giornale conservatore, ma che è stato per 40 anni un giornale di opposizione al regime dittatoriale dei Somoza, sia prima di Anastasio che di suo figlio Luis Anastasio Somoza Debayle. Joaquín Chamorro, che è stato seguito da sua moglie, è stato più volte incarcerato. Nel 57 era stato costretto all'esilio, era rientrato in Nicaragua nel 60 e viene assassinato nel 1978, quindi praticamente alla vigilia della rivoluzione sandinista, che La Prensa, giornale conservatore, sosteneva in chiave appunto anti-regime. Violeta Barrio de Chamorro nel 79, quando i sandinisti vincono la rivoluzione, entra addirittura a far parte del governo di ricostruzione nazionale, che era retto da 5 membri. Uno dei 5 membri era proprio Violeta Barrio de Chamorro, che però dopo un anno si dimette in critica per, diciamo, la piega marxista, come diceva lei, del nuovo regime, che si era avvicinata a Mosca, sempre, se parliamo dei tempi della guerra fredda, si era molto avvicinata a Cuba e all'Unione Sovietica, ma pur uscendo da questo governo non si può dire che passi all'opposizione. Questo succederà più tardi, perché nell'84, quando vengono per la prima volta indette le elezioni dopo la rivoluzione, La Prensa si schiera per l'astensione del voto e viene eletto Daniel Ortega, lo stesso Daniel Ortega che oggi è ancora al potere. Da lì comincerà la tragedia dei Contras, cioè queste bande finanziate dagli Stati Uniti che combattono contro i sandinisti, bande che hanno diverse caratteristiche anche politiche, qualcuno addirittura vede delle figure che erano state molto importanti durante la rivoluzione. La Prensa si mantiene molto ambigua in quel periodo e uno dei parenti della Chamorro partecipa alla formazione della Contra. Comunque, quando nel 1990 si va al voto, Violeta Chamorro si candida a capo di una coalizione di 10 forze con il sostegno degli Stati Uniti e vince col 55%. È la prima volta nella storia che una rivoluzione viene battuta dal risultato elettorale, che questo risultato verrà riconosciuto. Infatti le critiche che vengono fatte subito dopo l'elezione a Violeta Chamorro da destra è che ad esempio non rimuove il capo dell'esercito. Il capo dell'esercito sandinista era Humberto Ortega, fratello di Daniel, e non va, ad esempio, non restituisce le proprietà che avevano confiscato i sandinisti che appartenevano ai sostenitori di Somoza durante la dittatura. Quindi gli Stati Uniti ritirano le sanzioni comunque, cioè il Nicaragua era sotto sanzione, ma il declino del paese comincia. Da lì in poi arriviamo ai nostri giorni. Violeta Chamorro viene sconfitta quando si presenta per essere ricandidata nel 96 e poi soprattutto quando torna l'ex sandinista Daniel Ortega a essere presidente, lei viene, diciamo, in qualche modo rischia, così come La Prensa, che viene chiusa e comincia a scrivere dall'estero, finché andrà in esilio in Costa Rica. Quindi una vita segnata dagli esili, dagli assassini, dalla politica. Per una donna che era appunto nata ai primi del Novecento, è stata una figura piuttosto unica.
Maido! proclamado y ovacionado. Maido ya había hecho historia por diversos reconocimientos, pero ahora se coronó como el número uno en la última edición ranking de los 50 mejores restaurantes del mundo.
Ecco Alfredo, ospitiamo in A come America Latina, l'ultima puntata, Nicolò Vecchia. Buongiorno Nicolò.
Piacere, ciao Nicolò.
Ciao Alfredo, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, ciao Sciocchi.
Buongiorno, responsabile del nostro responsabile della musica, ma qui in veste di autore, conduttore di C'è di Buono. Sembra, per chi non conosce il mondo della cucina, sembra una, diciamo, una fake news, no? Il Perù che stravince tra, in questo, diciamo, in questo concorso di sì. 50 miglior ristoranti del mondo che si è tenuto a Torino, però chi da anni segue, diciamo, l'evoluzione della cucina mondiale, non è una sorpresa, Nicolò.
Non è una sorpresa, quella classifica che si chiama appunto World's 50 Best è una classifica e come tutte le classifiche ovviamente rappresenta soltanto un piccolo pezzo di qualcosa di, che evidentemente è molto più grande, è una classifica anche su cui si possono fare eventualmente dei ragionamenti anche critici, ha sicuramente degli elementi commerciali al proprio interno e comunque rappresenta soltanto una parte di ristoranti di altissimo livello e anche molto, molto esclusivi, diciamo, certamente. Però la storia del successo della cucina peruviana a livello internazionale e della sua straordinaria evoluzione negli ultimi 20-30 anni ha invece appunto un passo piuttosto lungo e molto concreto e molto solido. In questo momento viene celebrato questo ristorante che si chiama Maido appunto e che ha uno chef che si chiama Mitsuharu Tsumura, quindi evidentemente un nome che non ci fa pensare istintivamente al Perù. Questo è un pezzo di questa grande storia che viene raccontata anche da questo successo, perché raccontiamo lo sviluppo di una cultura che proprio nasce dall'incontro, dalle mescolanze e da intanto una straordinaria biodiversità. Parliamo di uno dei paesi più biodiversi del mondo, con materie prime che vanno dalla selva amazzonica alle Ande, con davvero una quantità incredibile di prodotti che noi non conosciamo e che sono unici e originali di quelle terre. E abbiamo anche contemporaneamente una serie di cuochi che nel corso di questi 20-30 anni hanno dato un grande stimolo allo sviluppo di una gastronomia basata poi sull'incrocio con le influenze europee, spagnole e italiane, quelle africane e quelle asiatiche, i cinesi e i giapponesi. In Perù c'è una comunità giapponese molto numerosa che ha iniziato a lavorare nei ristoranti peruviani gradualmente ha introdotto tecniche, ingredienti e soprattutto proprio sguardi sul mondo della cucina che poi hanno fatto nascere una cosa che si chiama Nikkei, scuola Nikkei, cioè un modo di incrociare la cucina peruviana con quella giapponese, che non è una fusion, non è semplicemente prendo un ingrediente e lo infilo in una ricetta peruviana, si tratta di uno sviluppo che nel corso dei decenni ha creato qualcosa di vero e di originale che oggi appunto si chiama cucina Nikkei e che è quella che viene proposta all'interno del ristorante che ha vinto la World 50 Best, Maido appunto, che però ad esempio da qualche anno ha iniziato a inserire nei propri menu anche un altro stile di cucina che si chiama Cifa, che è invece l'incrocio tra le tradizioni e gli ingredienti peruviani e la cucina cinese. Io credo che però vadano citati almeno un paio di altri cuochi che appunto hanno permesso in questi anni lo sviluppo e anche il successo a livello internazionale della cucina peruviana. Il primo è sicuramente Gaston Acurio, che non è soltanto un cuoco ma è anche una persona che in molti modi ha utilizzato la gastronomia anche a livello sociale per ad esempio costruire un'alleanza con i contadini peruviani perché il loro lavoro lavoro venisse riconosciuto e pagato il giusto, utilizzando quindi la propria visibilità, il proprio grande successo anche per aprire ristoranti molto accessibili, oltre che quelli più eleganti più esclusivi. Gastón Acurio è stato forse il primo a portare nel mondo questa cucina fatta di incroci e fatta di dialogo tra culture diverse. E poi un altro si chiama Virgilio Martinez, che ha vinto lo stesso concorso della World 50 Best un paio di anni fa e che quindi non partecipa più, perché una volta che si vince non si partecipa più. Virgilio Martinez ha davvero creato un sistema, un ecosistema gastronomico intorno a un ristorante che si chiama Central, che si trova sempre a Lima, ma poi molto importante l'aver creato un team, un laboratorio di ricerca che si chiama Mater Iniziativa, che fa un lavoro straordinario, in particolare nel territorio andino, nella ricerca, nella catalogazione di tutte queste straordinarie unicità che si trovano in quel territorio, ad esempio centinaia di tuberi diversi, di patate diverse che si trovano esclusivamente lì e che ad esempio a un certo punto hanno portato alla creazione di un menù degustazione in questo ristorante che si chiama Central, con 258 ingredienti esclusivi, unici al territorio peruviano. Per cui davvero si tratta di un lavoro che ha un 20-30 anni di grande sviluppo e che oggi porta questo tipo di frutti.
Grazie Nicolò, davvero grazie per questo racconto.
Grazie a voi di averlo ascoltato.
Grazie. Grazie. Ecco, tu nel libro Un continente favoloso con Gabriella Saba hai dedicato un capitolo a Gastón Acurio che Nicolò ci ha citato.
Sì, Gastón Acurio è stato, se vogliamo, il fondatore di questo, l'iniziatore di questo boom della cucina peruviana. Lui si era formato al Cordon Bleu di Parigi, quindi la formazione più tradizionale possibile, si era sposata con una cuoca tedesca, si chiama Astrid, è tornato in Perù, crea questo ristorante Astrid di Gastón, nel quale avverrà la rivoluzione. Qual è stata quella rivoluzione? Quella sostanzialmente, come raccontava Nicolò, di fare un mix tra le diverse culture gastronomiche del Perù, che sono molto varie, c'è quella dell'Amazzonia, quella degli altopiani, quella della Sierra e quella della costa del Pacifico, che è fortemente influenzata sia dal Giappone sia dalla Cina. Tra l'altro, per i nostri ascoltatori, nel quartiere di Viale Padova, tra Viale Padova e Corso Buenos Aires, ci sono ristoranti della tradizione peruviana classica, ma anche ristoranti di cucina cifa, cioè quel mix di cucina peruviana e cinese. C'è Gastón Acurio, ha fatto un lavoro incredibile per quello che riguarda la messa in valore. Lui attualmente gestisce un impero di 40 ristoranti, di cui 3 negli Stati Uniti, ma sulla cucina peruviana ha fatto addirittura, catalogato circa 4.000 specie di patate diverse. E quindi ecco, una persona che è stato un ricercatore di quella biodiversità gastronomica impressionante del Perù, che ha saputo impacchettarla, venderla e dare il via a una rivoluzione che ha portato il Perù in cima alla classifica mondiale, perché oltre i 3 ristoranti entrati nei primi 50, la classifica poi arriva fino ai primi 100 e ci sono ancora altri 2 ristoranti peruviani, quindi nei primi 100 ci sono 5 ristoranti figli di questa rivoluzione di Gastón Acurio che risale ai primi anni 90.
Alfredo, diamo appuntamento ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Polare l'anno prossimo? Perché oggi l'ultima.
L'anno prossimo sicuramente ci sentiremo prima, quando la notizia ce lo imporrà, e poi sì. Ascolteranno anche l'edizione speciale che abbiamo fatto di questo A come America Latina con Sciauchi alla Festa Popolare, in data ancora da definirsi.
Grazie di tutto Alfredo, buona giornata.
Grazie Sciauchi.
Grazie.
Buona giornata a te.
Adesso la linea Lele Liguori, a tutti un caro saluto da Sciauchi e buon proseguimento con i programmi di Radio Popolare.